Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori di Radio Incredibile. Sono Sergio, per la seconda volta ormai da una settimana che ci vediamo e questa sera conduco insieme a una mia amica e collega di radio Valeria, che poi vi presento, Idee in Comune. Ospite della serata abbiamo il sindaco di Spinetoli, nonché mio amico e ex collega ingegnere, Alessandro Luciani. Ciao Alessandro.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Prego, è un onore averti qui in qualità di sindaco di Spinetoli. E chiamiamo dentro la diretta anche Valeria. Eccoci.
Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto Alessandro.
Buonasera, benvenuti, grazie dell'invito anche a lei.
Te va bene.
Ok, obiettivo della serata è conoscere la persona Alessandro Luciani e il suo ruolo soprattutto di sindaco all'interno in questi ultimi 3 mesi di emergenza sanitaria, quindi le criticità e le soluzioni che ha potuto trovare per la comunità e poi ma guardare anche un po' al futuro. Come il comune di Spinetoli, scusami, della provincia di Ascoli Piceno, può fronteggiare le difficoltà, le numerose difficoltà che si avranno sicuramente per questa pandemia mondiale e quindi come un comune piccolo ci dirai poi quanti sono i tuoi compaesani possano diciamo superare le avversità di questo periodo, insomma. Valeria, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, grazie Sergio. Volevo anche chiedere ad Alessandro questa curiosità, visto che prima di... Io tiro subito del tuo, mi permetto, perché
Sì,
anche se ci siamo
certo.
conosciuti 5 minuti fa, sei giovane, quindi... No, dicevo, ti volevo spiegare un attimo che le altre puntate che abbiamo fatto, noi abbiamo invitato... A parte la prima puntata, il sindaco Piergallini di Grottammare, perché è la città a noi cara che ci offre la sede della nostra radio. Abbiamo intervistato il sindaco di Ascoli e il sindaco di Ancona. E volevo avere da te anche un riscontro rispetto al fatto che appunto Spinetoli è una piccola comunità rispetto alle città più grandi della nostra regione. Volevo anche chiederti se hai trovato differenze nella gestione di questa emergenza e se secondo te ci sono state delle cose positive rispetto alla nostra comunità così piccola in raccolta.
Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio, saluto Sergio che come diceva è stato anche un amico di università, quindi abbiamo vissuto gli anni più belli e anche più brutti perché si doveva studiare, se no gli esami non si passavano, però ci siamo divertiti insieme per anni. Dico che secondo me il Covid si può dividere in 3 fasi, no? C'è una prima fase dove è quella diciamo della leggerezza, una fase praticamente dove non si conosceva il virus, non si conosceva nulla di quello che poteva accadere qui a Spinetoli, ma nel territorio ascolano, regionale e nazionale. Poi c'è stata la fase della conoscenza, che è una fase naturalmente delicatissima, dove l'abbiamo chiamata lockdown, ma anche comuni come il mio hanno dovuto naturalmente fare quello che lo Stato nazionale ci indicasse, no? Di fare alcune chiusure, da oggi al domani, cambiare il modo di pensare dei cittadini, cambiare un po', le abitudini dei cittadini. E sicuramente in questa fase l'organizzazione è stata un'organizzazione a random, perché, se pensassi un po' a qualche settimana indietro, mi viene quasi da riflettere che, è stato tutto sbagliato. Però dico che purtroppo quando ci si trova in emergenza si fanno gli errori. Siamo umani, non siamo dei robot, non c'era una storia scritta già su questo virus perché non era né un terremoto né un'alluvione né qualcosa che si conoscesse, ma è stato tutto, diciamo, nuovo per tutti e quindi si va, diciamo, a lavorare su un territorio minato perché come ci si muoveva si prendevano un po' schiaffi a destra e a sinistra. Naturalmente questo per noi è stato un grande problema perché dare spiegazioni quando poi non conosci la materia di quello di cui si parla non è stato semplice. Naturalmente adesso siamo in una fase dove tutto è stato superato, no? Siamo in una fase nuova che è la terza fase che è quella degli impegni da prendere da parte nei confronti dei cittadini e questa secondo me è la fase più dura. Perché mentre tutto quello che è passato dietro si è fatto in maniera non pensante, diciamo tra virgolette, in maniera diciamo di chiusura ed era la cosa più semplice, adesso la cosa più difficile arriva adesso, che è quello di puntare e fare interventi mirati a seconda diciamo dei cittadini, della classe diciamo operaia, della classe dirigenziale, delle imprese. Dei dipendenti pubblici, di tutti i servizi che noi dobbiamo applicare, rispondere e confronti diciamo, dei cittadini le esigenze. Quindi che vuol dire? Che adesso noi dobbiamo praticamente dare le risposte ai cittadini e questo lo deve fare anche il governo centrale, aiutando le amministrazioni, perché se io pensassi che nel mio territorio abbiamo 17 bar, 15 pizzerie al dettaglio ed è un territorio di 7.000 abitanti, mi credo che sia molto difficile pensare a un intervento puntuale sulla tassazione, sui servizi o su quello che sia per queste attività, perché noi comuni già facciamo sacrificio a fare questi bilanci di previsione, oggi siamo in fase di bilanci di previsione. Prevedere una tassazione, prevedere uno sconto, una tempistica non è semplice. Naturalmente, cos'è la cosa più semplice che adesso abbiamo attivato noi come comune? È la TOSAP. La TOSAP riguarda, diciamo, tutti gli spazi pubblici che possiamo dare alle attività commerciali in maniera gratuita. Ma questo è semplicissimo perché basta fare una delibera e dire do a tutti gratis a seconda un regolamento, certo, una sorta di regolamento, ma è la cosa più semplice per dare la possibilità alle attività commerciali di avere uno spazio in più per fare la loro attività, in previsione del fatto che le attività all'interno non hanno degli spazi adeguati o come era diciamo prima del Covid.
Certo, in modo, tale, in modo tale da aiutare le attività ad organizzare gli spazi in comune, giusto? Con tutte le misure e con tutte le linee guida che ci stanno arrivando. Quindi a questo proposito, Alessandro, come è stato lavorare il rapporto con il governo centrale, il rapporto con la regione e poi con il governo? L'hai trovato stimolante, allora, difficoltoso?
Ho capito, il problema principale è uno solo. Secondo me il Presidente del Consiglio un errore l'ha fatto, cioè nel senso che la comunicazione va data in maniera tempestiva, ma nei momenti giusti e nei posti giusti. Che vuol dire? Se tu mi fai una conferenza alla sera di domenica alle 10, quando il lunedì il sindaco si trova al front office di tutti i cittadini, dare delle risposte e fare una sintesi di quello che lui ha detto la domenica sera alle 11, vuol dire praticamente lunedì mattina massacrare il sindaco Luciani, il sindaco di Grottammare, il sindaco di Ascoli a dare delle risposte, ma non c'hai una certezza. Quindi uno degli errori è stata la comunicazione, secondo me. Si potevano evitare alcuni passaggi comunicativi da parte del presidente, perché forse io dico sempre, prima di arrivare a Roma, ma questo lo dico in maniera simpatica, prima di arrivare a Roma e fare i ministri o fare gli onorevoli o i senatori o addirittura i presidenti, bisogna fare i sindaci. Ecco, questo lo dico, ma non perché io devo arrivare a Roma, lo dico perché in Italia ci sono 6.000 sindaci che perdono posto, ma possono essere integrati e forma mentis già fatta, acquisita, possono arrivare a Roma e veramente amministrare già con più interesse, anche più impegno, perché sappiamo che vuol dire, diciamo, fare il sindaco. Non vuol dire che per forza tutti, però la maggior parte. Quando fai il sindaco ti rendi conto delle problematiche di un territorio. Questo per dire che va
Certo.
bene, ma in una fase, diciamo, il presidente forse non si rendeva conto, ma ci ha messo di fronte a delle scelte a volte non avendo le carte scritte, perché i sindaci non sono altro, diciamo, i perseguitori di quello che è l'atto ministeriale. Quindi, se non abbiamo carta scritta, non potevamo dare risposte ai cittadini. Non avendo carta scritta la domenica per lunedì, rimanevamo senza parole a volte con le domande che ci facevano i cittadini. Io tante volte dicevo: guarda, purtroppo finché non abbiamo la carta scritta noi non possiamo dare nessuna risposta. Questo per dire che questa è stata una fase della comunicazione. Ma adesso, secondo me, la fase più dura, anche il Presidente, è quella, la terza fase. Io la chiamo la terza fase perché è quella la fase adesso puntuale delle risposte certe. Quindi contributi alle imprese, contributi ai comuni, contributi agli enti pubblici, contributi, cioè purtroppo qua adesso c'è un sostegno economico fondamentale per l'Italia, per tutti. Quindi dobbiamo veramente sapere quanto, quando, come e poter aiutare veramente tutti. Perché io dico sempre che i terremoti passano, le catastrofi passano, ma i problemi poi rimangono. E se si fanno degli errori, i sindaci poi si trovano le denunce a casa, da rispondere personalmente, perché poi dopo si sa benissimo, quando si sbaglia il sindaco è al primo posto, come il presidente naturalmente, e poi le denunce rimangono. Quindi adesso dobbiamo sbagliare più nulla, adesso non c'è più il tempo di sbagliare, bisogna essere precisi e puntuali quando si va in una strada, anche se a volte è antipopolare, ma dobbiamo portarla avanti. Questo, diciamo, è un concetto che lo dico da anni, ma secondo me è fondamentale.
Infatti è anche un punto in comune che ritrovo personalmente con le altre interviste ai tuoi colleghi dei comuni vicini. E niente, sicuramente noi adesso siamo anche in diretta su Facebook, quindi poi Alessandro, mi sa, ti dovrai preparare perché a volte arrivano commenti. Sia piacevoli sia un po' che punzecchiano. Nel frattempo che arrivano le domande, io ti volevo chiedere la questione sulle scuole. Ecco,
Abbassato il volume, come mai mi si è abbassato il volume? Non sento. C'è qualche problema? No, non sento tanto la voce tua, Valeria. Scusami,
allora,
però puoi.
forse la mia connessione, non lo so, eh. Aspetta, io adesso
A me
mi
senti
sento.
bene? Ma lo sai che puoi fare, Sergio? Perdonami,
Sì.
se tu mi fai uscire un attimo e mi fai rientrare, se è possibile. Ci metti un secondo, perché forse mi è arrivata una telefonata su WhatsApp e ha interrotto il volume.
Ok. Ciao Valeria. Ci sei
Eccoci.
adesso? Mi
Ok.
senti
Va
meglio?
bene? Spero
Vorrei sentire me.
che mi senti bene.
Ci senti? Ale?
Forse sì, io sì.
Ale, non ci senti, vero?
Ok.
Ok,
Qualcosa un po' meglio sento.
ok.
Ok.
Perfetto.
Una domanda, intanto che Valeria, un secondo. Come si sono comportati i tuoi cittadini? Hanno seguito le regole distanziamento sociale, mascherina, oppure hai avuto magari qualche
Allora,
problema a far rispettare le norme?
il problema principale è far capire un po' tutte le regole che si dovevano un po' applicare in questo periodo. E naturalmente non è stato semplice. Io non ho fatto il sindaco sceriffo, nel senso che io dico sempre che una comunità va sensibilizzata in maniera tale che poi ogni cittadino divenga responsabile di se stesso. Naturalmente, ricordo un fatto della vigilia della Pasqua, dove il decreto regionale dell'asporto, il domicilio e il venerdì santo esce alle ore 5 e tante attività avevano praticamente programmato, diciamo, l'asporto per il giorno di Pasqua. Qui io dico, far rispettare quell'ordinanza era quasi impossibile, perché io dico che un'attività il sabato e la domenica, una volta che c'ha tutti gli ordini, non poteva rispettare l'intera ordinanza regionale. Quindi sono intervenuto personalmente dicendo anche contro la legge, nel senso contro l'ordinanza regionale, dicendo fate quel possibile. Ci sono state attività che hanno lavorato fino al sabato alle 10 per consegnare dei pasti, ma la domenica purtroppo hanno violato qualcosina. Allora io non mi sono messo a fare il sindaco sceriffo. Dico sempre che se uno è responsabile e usava le precauzioni, si poteva fare, e lì c'è stato qualche problema, ma altri problemi non ne ho avuti, nel senso che poi i cittadini piano piano hanno capito da soli, sono diventati responsabili, naturalmente i più piccoli, i bambini, gli adolescenti, e quindi tutta un po' la situazione dei ragazzi è stata un po' più difficoltosa, però naturalmente chiudendo i parchi, chiudendo alcune aree, siamo riusciti a evitare gli assembramenti in alcuni punti strategici. Però ecco, non mi posso lamentare, nel senso, noi abbiamo avuto un numero di Covid bassissimo, perché in tutto abbiamo avuto 8-9 casi, non è che ne sono tanti, però ecco, questo vuol dire che siamo stati un po' fortunati, tra virgolette, e un po' c'è stato il rispetto, diciamo, delle regole.
Diciamo che sono stati fortunati un po' tutti noi della provincia di Ascoli, perché effettivamente forse uno o due casi di gente che era andata a sciare a Bormio ha riportato il virus, altrimenti saremmo stati proprio a zero qua giù.
Sì. Io su questo fatto, allora, questo è stato un problema che secondo me, perché io conosco un po' diciamo, l'organigramma del personale di Ascoli, e conosco un po' questi dipendenti che hanno sbagliato, diciamo, tra virgolette, perché è stata organizzata una cena, è stato fatto, anche se si stava male, si andava in giro per vari uffici, quindi questo è stato un problema sicuramente che ha portato poi quello che è successo ad Ascoli, perché tanti si sono ammalati anche in conseguenza a questo fatto qui. Però secondo me si è data tanta leggerezza, anche perché quello che dicevano a noi sui giornali, che leggevamo tra le righe di Facebook, dei social, di internet, che il virus non era gravissimo, che il virus, e nel frattempo si facevano morti. Secondo me ci siamo accorti un po' della gravità del virus in ritardo, e come sempre in Italia dico io che prendiamo un po' tutto alla leggera, a volte ci va bene, a volte, come in questo caso, abbiamo, ecco, avuto morti e tanti, quindi purtroppo dovevamo prenderlo subito di petto questo problema, come ha fatto il nostro presidente della regione, perché sì, è stato uno dei presidenti dove subito ha preso dei provvedimenti, forse consigliato anche da qualche esperto, ma lì c'era un po' la guerra tra Conte e Ceriscioli sul fatto di dire sì, apri, no, chiudi. Qui, diciamo, il presidente forse consigliato, perché credo che sia stato anche lui consigliato da qualche medico, da qualche consulente, da qualche esperto, dove si doveva evitare certi comportamenti. Però ecco, noi ci siamo, secondo me siamo stati fortunati anche sul fatto che era appena l'inizio, e le feste del carnevale, che poi erano imminenti, quella degli Ascoli, dove era un bacino enorme di persone, quello di Offida, dove ne raccoglieva un altro bacino enorme, tra arrivano gente anche da Ancona, Pesaro, Macerata e tutto il Fermano. Siamo stati fortunati, perché quei giorni là le piazze erano piene e il numero di persone erano come se il Covid non ci fosse, e lì c'è stata una leggerezza da parte di tutti, ma forse non si era neanche a conoscenza di quello che stava accadendo, secondo me. Però credo che siamo stati fortunati, perché se in quelle piazze arrivava un malato Covid, penso che succedeva veramente la tragedia. Però ecco, siamo stati fortunati, e qui dico sempre che un po' di fortuna nella vita ce la vuole, e in questo caso l'abbiamo avuta.
E invece prima hai citato anche i ragazzi, i bambini. Come pensi che andranno i prossimi mesi, sia per l'estate, non so, i centri le colonie, insomma, come si dice, sì. Oh, e la ripresa della scuola, come pensi che andranno?
Allora, io credo che adesso c'è, per quanto riguarda la didattica scolastica e quella sportiva, perché parliamo di didattica scolastica e sportiva, dovrà essere seguita da noi sindaci, dagli assessori dell'istruzione, l'assessore allo sport e dai servizi sociali, una possibilità che quest'estate i figli, diciamo, della comunità, di tutti noi, devono avere un impegno, diciamo, nei prossimi 3 mesi, almeno fino a settembre, che poi capiremo quello che succede. Questo perché? Perché se in questi 3 mesi non diamo una regolarità, dopo tanti mesi che i nostri figli sono rimasti a casa a fare didattica, sicuramente quella, diciamo, scolastica, ma hanno lasciato tutte le altre didattiche, alla musica, penso allo sport, penso a tutte le altre attività che c'erano sul territorio. Noi adesso quest'estate dobbiamo tenere sicuramente i figli impegnati e costruire insieme un percorso che rieduchi un po' tutta quell'organizzazione. Quindi dovrà ripartire lo sport in qualche maniera, o semplicemente un'attività sportiva, dovrà ripartire la didattica, quindi i compiti e tutto quello che è, e anche, diciamo, la musica, perché io ho molte scuole qui di musica che sono chiuse e si lamentano anche il fatto che non vengono neanche considerate o citate. Però si può fare anche musica, considerando, no, le distanze e tutto quello che si può applicare.
Ma qualcosa adesso è ripartito? Qualcosa? Tipo le attività sportive? Com'è? Qualcosa adesso è ripartito? Tipo le attività sportive?
Le attività sportive da noi ancora sono ferme, perché le società piccole, le società locali, hanno parecchie difficoltà ad applicare quei protocolli che ad oggi sono richiesti. Noi sicuramente non obblighiamo le società a far ripartire certi livelli di sport agonistico con bambini o quant'altro, però noi dobbiamo organizzarci insieme ai servizi sociali, e lo stiamo facendo insieme all'Unione dei Comuni Vallata del Tronto. L'Unione dei Comuni Vallata del Tronto è un ambito sociale, insieme agli altri sindaci di Colli, Offida, Castorano, Castel di Lama, Pignano e Castignano. Metteremo insieme dei centri estivi dove una famiglia può decidere cosa fare settimanalmente sul territorio, diciamo, della vallata. Questo che significa? Spiego meglio, perché sennò se ci ascolta qualche famiglia non capirebbe. Questo significa che io, famiglia, posso decidere di andare 10 giorni al parco di Spinetoli con annessa scuola adiacente, e quindi fare sia un po' di attività fisica sia un po' attività scolastica, una settimana, 10 giorni. Posso scegliere di andare a fare attività agri-ludoteca o agri, diciamo, agri-ludoteca o agri-bimbo per i più piccoli all'Osi Valle, quello, diciamo, della campagna, dell'aspetto all'aperto, ma con certi settori di agricoltura, di stare vicino agli anziani, perché abbiamo anche gli orti degli anziani, quindi un altro tipo di attività, e poi sempre didattica scolastica, oppure andare a una settimana alle piscine di Colli al Casale, che naturalmente poi i costi saranno diversi, quindi una famiglia può scegliere settimanalmente. Decidere se fare un'attività a un prezzo o farne un'altra poi una settimana di prezzo. Naturalmente il costo del Casale è un pochettino più grande, il costo, diciamo, un pochettino più alto, il costo, diciamo, del parco della Pinetina di Pagliare è più piccolo. Oppure fare qualcosa, un percorso che farà il comune di Offida, didattico, culinario, con le cantine, cioè stiamo mettendo in modo dei percorsi diversi su tutto il territorio. Una famiglia può scegliere quale diciamo attivare. Naturalmente è tutto seguito dall'Unione dei Comuni, quindi dal dottor Luigi Cadenti, che ha creato una squadra di esperti in medicina, ex medici in pensione, psicologi e tutta una, diciamo, una task force dove seguiranno sia l'accoglimento, l'accoglienza del ragazzo e della famiglia al mattino alle 8:30 e tutte le varie fasi della sanificazione a seconda, diciamo, di quello che è il percorso di quella giornata. In questa maniera si riesce, secondo me, secondo noi, siamo più sindaci, ad arrivare a fine agosto con una bella programmazione. Poi settembre sulle scuole, naturalmente qui apriamo un mondo, perché adesso fino a ieri la zolina ne ha detto tutti i colori, io mi auguro che ne dica altrettanto, ma iniziamo a pensare un po' come sono fatte le scuole in Italia. Il 90% delle scuole in Italia sono messe in strutture vecchie, in strutture, in palazzi, in edifici al centro storici, che non si, alcune, pochi hanno spazi verdi. Se io pensassi, no, anche alla semplice ITIS di Enrico Fermi, Nasco, io pensassi un po' alle scuole dell'Ascolano, sono, o l'alberghiero di San Benedetto, alcune, cioè non ci sono questi spazi enormi e non ci sono neanche queste attrezzature per far rimanere i bambini all'aperto, non ci sono proprio gli spazi, perché le classi sono veramente ormai piene, poche, cioè, per anni ci sono stati tagli anche nel numero di insegnanti, quindi c'è un percorso grande. Io finito mi sono ancora messo peggio, perché adesso parlo di tutti gli altri, ma vengo a me. Io sulle scuole purtroppo ho una situazione imbarazzante, ma fatta da una scelta ingegneristica, nel senso che forse mi sono messo in mente di fare la vulnerabilità su tutte le strutture scolastiche, e quando fai la vulnerabilità sugli edifici fatti nel 1970, praticamente li chiudi quasi tutti, infatti li ho chiusi tutti. L'unica scuola che mi è rimasta in piedi è quella inaugurata dal mio ex sindaco Canala, e quale era una struttura nuova, la Sandro Pertini, vulnerabile, antisismica, fatta dopo le regole, diciamo, dell'urbanistica, del terremoto dell'Aquila, e quindi è l'unica rimasta in piedi. Adesso lì dentro praticamente ho quasi 550 bambini, perché poi dopo, quando ho chiuso tutte le altre scuole, li ho messi tutti lì. Ce n'ho altri 300 spazi, un po' qua, un po' là, ma alcuni... ho fatto soltanto un progetto di adeguamento sismico, che è quello della materna, ma tutti, alcuni sono sparsi a Colli, un centinaio l'ho dovuto mandare a Colli, una scuola nuova, diciamo, semi-nuova, ma quasi vuota, e quindi il sindaco mi ha accolto con i bambini. Però se pensassi un attimo ad Alzolina, o il ministro, non so, dello sviluppo, o il presidente del consiglio, che ci vogliono più spazi per tutti, o non so come penseranno di fare, credo che le scuole non riapriranno, cioè nel senso, chi si prende la responsabilità di fare quello che scrivono loro, secondo me è impossibile. È come ad oggi i parchi pubblici che teniamo chiusi, perché fare sanificazioni, vuole che un bambino scende dallo scivolo, avere il controllo dei numeri del parco, non ci sono volontari, e i volontari che ci sono talmente un po' si stufano pure, perché voglio dire, tutto il giorno stare lì davanti e controllare non è semplice. Hanno chiesto a noi naturalmente di potenziare o fare qualcosa, ma non è semplice, non è semplice. Io mi auguro che qualcosa cambi, perché naturalmente a settembre dobbiamo ripartire in maniera diversa, la scuola, l'istruzione, e sperando che questo passi nel periodo estivo, se no sarà dura ripartire a settembre.
Ale, ho inserito un commento, visto che prima parlavamo di campi estivi, di Massimo Baghetti, non so se lo vedi, campi estivi come quello dell'Avis partita?
No, allora... Qui già adesso c'è un problema. Spinetoli ogni anno faceva diversi campi estivi in sinergia con l'amministrazione. Che vuol dire? Che l'amministrazione comunale appoggiava anche privati o associazioni tipo l'Avis a fare dei campi estivi. Addirittura quello dell'Avis, siamo partiti dal primo anno del mio mandato nel 2014, che sono campi veramente a costo quasi zero, e si trovavano un punto di riferimento che era l'Osi, la Valle, era la Casa Sollievo, quindi c'era, diciamo, un po' tutto l'annesso per far stare bene i bambini, tra l'ombra, il sole, il parco verde e la didattica chiusa. Quindi erano dei campi che funzionavano, ma come questi c'era il crest della parrocchia, c'erano le colonie, c'era il Pollicino per i più piccoli, c'era l'Osi La Valle insieme alla Picchio che organizzavano anche loro dei campi estivi. C'era diciamo una varietà e una diversificazione dei servizi. Questo che comporta però che quest'anno parecchie attività, parecchie associazioni hanno deciso di non fare nulla. Perché? Perché se sapete, diciamo, delle regole per fare questi, sono veramente dure. E quindi hanno deciso di non fare più nessuno. Adesso tutti aspettano a noi. Quindi noi che abbiamo fatto? Abbiamo parlato con il nostro dirigente dell'Unione dei Comuni, il dottor Luigi Ficcadenti, che chi vuole continuare un progetto tipo l'Avis o tipo la Via, che partecipasse a un bando. Noi abbiamo tirato fuori un bando pochi giorni fa per implementare la progettazione o la partecipazione di queste associazioni o di associazioni cooperative che lavorano sul territorio, tipo la Tangram, tipo altri tipi di cooperative, se vogliono con noi collaborare, che presentassero un progetto. Poi ci saranno sicuramente progetti che sposeremo e che porteremo avanti, e ci sono invece progetti che, faccio un esempio, tipo la Picchio, che oltre a partecipare al progetto pubblico ne farà anche uno privato, perché loro sono capaci di avere tutta la responsabilità della, a livello sociosanitario, di tutti i protocolli che hanno deciso la Regione Marche, che hanno deciso lo Stato, e quindi sono loro in grado di... Quindi ne partiranno diversi, sicuramente che quelli fatti al Comune, i campi estivi tramite Unione dei Comuni Vallate del Tronto, avranno un costo pari allo zero, o cercheremo veramente di farli veramente tutti gratuiti. Sarà l'amministrazione che prenderà un impegno, abbiamo già da bilancio messo una piccola cifra, che sono 50.000 euro, ma non so se basteranno a seconda dei partecipanti, quindi aspettiamo i partecipanti. Poi gli altri campi, naturalmente, a seconda delle associazioni o delle attività che lo faranno, l'anno scorso si pagava il minimo, quest'anno non so, però con tutte le prescrizioni i costi non saranno bassi sicuramente, perché se penso che ci deve stare lo psicologo, ci deve stare l'accoglienza, ci deve stare la sanificazione, ci deve stare, cioè, se l'anno scorso quelli dell'Avis costavano 10 euro a settimana, quest'anno non so quanto possono costare, però il presidente del gruppo podistico Avis, che è Uballo Sabatini, sicuramente saprà come muoversi, perché tutti i giorni si sente a contatto con la nostra Unione. Quindi penso che prima di partire saranno messe in sicurezza tutta la progettualità e tutta la progettazione che abbiamo in mente.
Ok, metto un altro commento subito, perché mi era venuto anche in mente a me questa cosa, cioè quali prospettive per gli eventi a Spinetoli e la Vallata del Tronto per l'estate ormai imminente? Uno su tutti, direi, la classicissima sagra di Spinetoli, che ha visto negli anni portare grandissimi ospiti, no? Quest'anno
bene,
la verdura,
io tu lo sai,
la
Sergio, io sono un promotore delle feste e delle sagre, perché ormai sono 20 anni che gestisco la sagra a Spinetoli, anzi sono direttamente io ai fornelli, alla pulizia del grasso.
L'anno scorso non sono riuscito a mangiare la pecora in gallara, perché si finisce sempre.
Tu mi devi chiamare, no, se mi chiami, no. Io noi ogni anno abbiamo fatto, come?
Vai, no, dicevo, nel senso, no, non passa avanti, non chiamo.
No, noi ogni anno abbiamo fatto un grandissimo evento, ma come lo fanno la festa di Sant'Anna a Centobuchi, come la Quintana in Ascoli, come sarà a San Benedetto la festa della birra. Cioè, ci sono degli eventi che ormai erano storia qui in Vallata, perché la gente nel periodo estivo vuole uscire di casa, naturalmente vuole fare feste, vuole uscire di casa, anche per quanto riguarda le serate estive, che sono quelle più calde, rimanere in casa tante volte è insopportabile. Per quanto riguarda gli eventi estivi, noi a Spinetoli li ho bloccati tutti, tra cui adesso c'era, noi avevamo già il 1º maggio la Pagliare Volley che faceva un torneo da 500 ai 600 bambini, abbiamo bloccato la Baby Cup che era il 1º giugno e faceva un torneo pure da 500 bambini, abbiamo bloccato la corsa dell'Avis che è il 1º giugno pure. E venivano da tutte le parti. Abbiamo bloccato lo street food che si faceva proprio adesso a metà giugno. Poi abbiamo bloccato i ragazzi a Nessun Dorma che fanno beneficenza e quindi raccolgono fondi. Abbiamo bloccato
Un saluto a Nessun Dorma, un caro
Nessun
saluto.
Dorma, che poi ecco, sono tutti ragazzi che fanno sociale, quindi raccolgono beneficenza e poi donano agli ospedali. Abbiamo bloccato la festa paesana, quella nostra, quella dove io sono veramente in prima linea, la festa patronale, la festa della Madonna Addolorata. Abbiamo bloccato poi Officina Cia 76 e Berespini di Capoluogo che fanno l'Arte non è acqua, che era un bellissimo evento. Abbiamo bloccato poi la festa di San Pio, il patrono di San Pio. E poi abbiamo bloccato la festa dell'uva. Ecco, la festa
Adesso
dell'uva
devi
siamo,
dire tutto,
parliamo di settembre. Parliamo di settembre e la festa dell'uva speriamo che si possa fare perché non lo so, però forse settembre già io lo vedo più lontano sperando che qualcosa cambi, però per il momento sono quasi tutte bloccate e sicuramente per il momento non verranno prese decisioni da parte dello Stato perché è molto difficile anche per loro prenderle adesso in considerazione. Noi naturalmente in paese non ci assumiamo la responsabilità, ma come faranno pure altri sindaci? Perché organizzare un evento non sai il numero, non sai quello che succederà, quindi è meglio non fare nulla per evitare poi denunce o fatti strani in quei giorni.
che purtroppo si possono garantire soltanto gli eventi che hanno un numero limitato, posti a sedere, biglietti prenotabili poi online, eccetera. Non sicuramente una sagra o una festa di quelle che conosciamo bene, sia a Spineto, ma anche in altri comuni.
Sì, quelli a numero chiuso sono eventi che si possono fare, ma credo
Sempre con
che
le dure.
se il costo del biglietto era di 30 euro, adesso con tutte le prescrizioni arriverà, si triplica, no, triplica no, si raddoppia, però anche lì sarà difficile applicare tutto quello che ci hanno scritto poi a livello ministeriale, di protocolli. Sicuramente. Che tutte le agenzie di spettacolo, io in pratica sento tutti i giorni, ma qui da me ho una ditta che lavora sullo spettacolo e lavora anche sui fuochi artificio. Quello che mi dicono e quello che in questi giorni ci siamo sentiti sono un po' lasciati da soli, cioè questi sono nel mondo dello spettacolo, nel mondo dei fuochi pirotecnici e di tutto quello che sono i locali, ci lavorano, non so quante, tante persone, c'è dietro un investimento enorme e ci sono anche per anni stati eventi che hanno investito per avere diciamo, idee nuove, ma anche un numero di persone. Io sentendo loro e da come mi dicono, non sanno dove pigliare pesce, nel senso che sono abbandonati da tutti, non se ne parla di fare gli eventi e sono anche senza soldi. Se pensa a tutti quelli che montano i gazebo, le cucine, che
Certo,
creano spettacolo, tutti quelli che adesso, tutto
tutto
l'indotto,
l'indotto.
ma cioè, io conosco persone qui da me, ed è uno dei problemi dove lo Stato dovrà rispondere ai cittadini, ci sono persone che lavorano nel periodo estivo, cioè c'è gente che lavora da maggio a settembre, poi vanno in disoccupazione, percepiscono la disoccupazione fino a gennaio, febbraio, altri 2 o 3 mesi di disoccupazione e poi naturalmente riaspettano la stagione estiva. Penso a tutti i camerieri, penso, ma non i camerieri di 20 anni, perché quelli se forse ci sono le famiglie, ma c'è gente di 50 anni che fa questo mestiere da una vita. C'è gente che viene assunto proprio nel periodo estivo, tanti camerini. Da noi, se pensiamo, se mette il pronto, accoglie diciamo, un numero di lavoratori impressionante. Io per anni ho fatto il cameriere a Sammetto per 18 anni, ho fatto 18 stagioni. Quanti della vallata vanno a lavorare a San Metto? Tanti, tanti. E tanti campano con quello. Quindi, secondo me, si avrà un grande problema, ma queste sono persone che non hanno nessun altro reddito e vivono di quello. Non mi metto dalla parte dei più giovani, perché se hanno le famiglie dietro può darsi che qualcuno si salverà, ma mi metto dalla parte dei meno giovani che campano con quello e quest'anno non sanno che fare. Perché lo Stato ci ha dato questa tantum di soldi per buoni spese alimentari. Spinetoli ne ha ricevuti 53.000, ma sono durati un mese e mezzo. Poi da mangiare c'è tutti i giorni, e poi questa tantum è finita. E voglio dire, questi, se non lavorano nei mesi caldi, praticamente moriranno di fame. Io conosco tanti amici miei, ho 40 anni, ma ho tanti amici che fanno questo mestiere. E non sappiamo come aiutarli, perché non abbiamo risorse.
Davvero che, se mi posso permettere di aggiungere qualcosa, vero che non è che il problema è lineare e semplice, purtroppo è interconnesso e, come voi ben sapete dall'analisi, è un sistema più variabile. Alla fine, ancora io personalmente non mi sento di giudicare a livello positivo o negativo le misure finora prese, perché ancora devono delineare bene anche quali sono i parametri del problema, se il problema è sanitario, se il problema è sociale, se il problema è tutto. Al di là di questo, non so, magari può essere questa cosa che ci è successa e ci è successa a tutti, è successa a tutti e a tutti insieme, chi più chi meno, però siamo tutti sulla stessa barca. Magari potrebbe essere, non so se siete d'accordo con me, un'occasione per poter sfruttare quegli argomenti che per forza di cose erano stati un po' messi da parte
E per
in
questo inserisco un
tipo
commento, Vale, così di un
sì,
cittadino,
certo.
ok?
Ad
Ad
esempio, sì.
esempio
Sì, era
questo.
quello che mi si stava affollando in mente, cioè prendere Marco Almonti dice niente eventi, eventi lo condivido, allora riqualifichiamo l'ambiente per sfruttare al massimo quello che abbiamo. Sì, esatto, è un po' la linea di quello che dicevo, magari altri tipi di lavori, un modo per reinventarsi.
Questo, siccome conosco Marco Almonti, e se mi sta seguendo lo saluto, perché lui è un imprenditore e sa quello che dice. Allora, cosa si fa qui adesso? Naturalmente, noi abbiamo una misura di interventi immediati, nel senso che allora, un bilancio comunale è fatto di numeri, partiamo da qui. Adesso noi abbiamo fatto un bilancio di previsione e abbiamo praticamente quantificato le nostre entrate pari, faccio un esempio, di 100 euro. Queste 100 euro di previsione andranno a coprire i diversi servizi, che può essere dall'asfalto, può essere dall'assistenza che abbiamo dei minori nelle comunità, può essere dall'illuminazione pubblica, cioè queste 100 euro vanno a coprire tutto. Però un bilancio di previsione: se i cittadini in questo periodo di Covid non pagano tutti le dovute tasse, non ti parlo neanche della Tari, perché la Tari praticamente è un tipo di tassazione che va direttamente in bolletta. Che cosa vuol dire? Che praticamente, se i costi tra discarica e servizi sono 500.000 euro, i 500.000 euro vanno ripartiti per tutti i cittadini, non entra sull'imposta comunale, che sarebbe la IUC. Quella, la Tari, cammina di per sé e non entra sulla tassazione comunale. Le uniche entrate del comune sono l'ICI, l'IMU, l'IRPEF e tutto quello che diciamo il cittadino deve pagare per mantenere uno stato o un paese vivo. Ma se noi di 100 euro che prevediamo ad oggi non ce ne entrano, io dico 60, voglio essere ottimista, perché poi credo che la responsabilità i cittadini ce l'hanno. Ad oggi noi possiamo anche prevedere di spendere il 30% di quelle 100 euro per i parchi, per la riqualificazione dei parchi, per la riqualificazione di ambienti all'aperto, ma se proprio poi vai a fare i conteggi e ti mancano quei 40 perché i cittadini hanno pagato il 60% di tassazione, tu praticamente non è che non puoi fare i parchi, ma non puoi fare neanche gli asfalti o non puoi pagare l'illuminazione pubblica. Quello che dico io adesso, è stata una fase dove neanche noi sapremmo, diciamo, dove andremo a finire. Perché? Perché se tutti i cittadini non hanno lavorato, tutti i cittadini che non hanno percepito un'entrata in famiglia, che non hanno la possibilità di pagare le tasse, io dico ai miei cittadini, prima pensate a mangiare e poi pagheremo. Ma questo pagheremo vuol dire un'entrata inferiore per quanto riguarda il bilancio comunale di previsione. E quindi noi non avremo neanche i soldi per fare manutenzione, diciamo, ordinaria, manutenzione, diciamo, quotidiana, chiamiamola quotidiana. Perché poi sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie ci potremmo tagliare un po'. Parliamo più quotidiana. La manutenzione quotidiana è il semplice dipendente che prende il decespugliatore e va a tagliare l'erba sul marciapiede. Io oggi ho difficoltà anche a fare questo. Perché? Perché naturalmente sul bilancio di previsione abbiamo tolto alcune cose che si facevano automaticamente, anche il semplice pulizia del marciapiede con estirpazione meccanica o con ditte cooperative affidate o diciamo che gli si dà un affidamento temporaneo nel periodo estivo. Quindi l'unica cosa che come amministrazione stiamo cercando di fare, che per non incidere sul bilancio di previsione, è una ricognizione dei mutui. Cioè lo Stato ci permette ad oggi di rivedere tutti i mutui del Comune di Spinetoli e spalmarli per i prossimi, che ne so, se c'era una scadenza trentennale, arrivare a 32-33. Quindi che vuol dire? Che per quest'anno possiamo recuperare delle cifre. Non vuol dire che indebitiamo i cittadini, perché quelli sono mutui coperti già, quindi non vuol dire creare nuovi mutui, vanno solo spalmati. È come una famiglia che dentro casa ha già il mutuo della casa, invece di pagarlo in 15 anni, decide di pagarlo in 20 anni, e quindi lo rinegozia con la banca. Quindi allungare un po' il debito. Allungando un po' il debito, permetterebbe all'amministrazione comunale di intervenire in misure di Covid, quindi è proprio scritto dalla legge, di intervenire dove ne ritiene opportuno perché c'è stato un problema. Quindi cosa possiamo pensare di fare? Rinegoziare questi mutui e con quello che avanza nella rinegoziazione di questi mutui andare a intervenire su alcuni ambienti o parte integrante del progetto dell'Unione Comuni. Cioè, se mi servono 5 parchi a norma, con recinzione, giochi nuovi, tutto quanto, con quei soldi lì posso andare a intervenire. Oppure, come dicevo, siccome le famiglie già si sono fatti carico di tanto e di tutto per quanto riguarda la didattica scolastica, per quanto riguarda in questi 3 mesi che sono stati a casa, possiamo pensare di utilizzare queste cifre e pagare noi centri estivi e non aggravare sulle famiglie, però non abbiamo parecchie risorse, nel senso che Spinetoli, se va alla rinegoziazione dei mutui, potrà avere qualche 100.000 euro a disposizione. Però questo è un calcolo che non ho ancora fatto, che faremo poi prossimamente, e ecco, potremo mirare questi soldi in avanzo per questi interventi, ma non c'è molto spazio e molto margine, perché poi se mettiamo caso che Mazzolina a settembre vuole aprire le scuole, io devo prendere i soldi e fare dei mutui. Perché? Perché mi servono altri spazi. Perché se ci chiedono di aprire le scuole e tu non hai spazi e misure adatte, o perché hai già una scuola piena, devi prendere nuovi edifici e creare nuovi affitti. Quindi quei soldi lì ci serviranno per fare nuovi affitti. Quindi dobbiamo tenerci un tesoretto per capire e far ripartire le scuole. Purtroppo non è tutto semplice i miei cittadini
Anzi.
si aspettano. Noi dobbiamo pensare adesso per 3 mesi alla ripartenza delle scuole, perché io dico che la prima cosa che l'amministrazione deve fare è avere le scuole belle, pulite, nuove e antisismiche, perché è importante avere le scuole antisismiche. E lo
Certo.
sappiamo tutti, non voglio stare a dire.
Alla fine, grazie
Come?
Alessandro, perché di tutte le interviste che abbiamo fatto, questo era un po' quello che dicevo all'inizio, il fatto che tu sei andato molto sul tecnico, ci hai proprio spiegato anche come funziona il bilancio, gli avanzi, prevedere, quindi il previsionale. E questo ecco, con l'esempio di un comune più piccolo rispetto a quelli che abbiamo visitato le scorse settimane, ci ha fatto un po' capire anche i tecnicismi del problema. Quindi laddove noi cittadini abbiamo percepito paura, ansia, difficoltà, poi c'è il lavoro di tutte le persone dell'amministrazione, qualsiasi amministrazione essa sia, che appunto fanno i conti, quindi anche un po' gli altri mercoledì abbiamo anche un po' giocato con leggerezza sul Alessandro, ragazzo, uomo, padre di famiglia, marito e Alessandro sindaco, quindi l'equilibrio fra la persona e il lavoro a questo punto, un vero e proprio lavoro. Quindi siamo entrati un po' più sul tecnico, ma non mi sarei
No, no,
aspettata altro da ingegnere.
troppo tecnico, ritorno anche da sindaco, però io dico che un sindaco può promettere tutto a tutti, perché è semplicissimo promettere. Io potrei dire faccio cambi attivi, faccio tassazione, tosa gratis per tutti, spasi per tutti, tassazione agevolata, questo si può dire perché si fa subito a dirlo, nel senso che io politica ormai cioè avevo 14 anni, che la facevo, ma non ero di questo partito. Sergio lo sa, ed ero di un altro partito. Poi sono andato all'università e quando ho fatto l'università mi sono accorto che i figli di Scarpari che avevano i bilanci bassi pagavano meno tasse di noi che eravamo figli di operai o dipendenti, diciamo che avevamo un'unica busta paga e pagavamo più tasse di loro. Allora ho seguito un po' quella sinistra del Gulliver, tante volte mi soffermavo a parlare con qualcuno e mi hanno aperto gli occhi. E poi ho cambiato, come si dice, un po' la bandiera, provenendo da una famiglia umile, perché mio padre è operaio, mia madre è casalinga, e quindi sono molto pratico sulle cose. Purtroppo tante volte non mi trovo in accordo con qualche sindaco, e in questo periodo l'ho dichiarato tante volte, non faccio dirette Facebook, non faccio nessuna cosa mediatica politica, perché i cittadini è vero che si devono sentire vicini, ma nei piccoli comuni c'è una telefonata, c'è un messaggio, ci sono 8 assessori, consiglieri, e quindi se i cittadini serve qualcosa, ci sono gli amministratori e il sindaco a rispondere al telefono. Io ho odiato queste dirette Facebook, ma non sono contro i sindaci che l'hanno fatto, ma sono contro gli amici di governo nazionali e Borrelli di Protezione Civile, dove lo hanno insegnato loro tutte le sere alle 6 a fare queste dirette sui morti, su quanti vivi. Io sono veramente disgustato da quella politica, perché in questo Covid non serviva leggere i morti e i vivi tutte le sere, in questo Covid serviva capire come intervenire. Io tante volte l'ho seguite le prime e poi non le seguite più perché mi sembrava veramente una cosa assurda che un sindaco tutte le sere deve stare a raccontare ai cittadini se ci sono contagiati o no. Cioè io credo che nelle realtà come le nostre, e parlo di Spinetoli solamente, stare vicino ai cittadini vuol dire starci sempre. Io credo che quando c'è un'emergenza non c'è una necessità politica, ma c'è un'opportunità di stare vicino ai cittadini e ai più bisognosi. Perché fare politica si può fare tutto l'anno e si può fare sempre. Invece, quando ci sono le emergenze, bisogna stare vicino ai cittadini e capire chi sono i bisognosi. Perché è semplice andare su Facebook e fare queste dirette e dire va tutto bene, facciamo così, poi domattina scomparire. Io, insieme al mio gruppo consigliare in maggioranza, abbiamo deciso invece di stare più a fianco ai cittadini, rispondere a qualche telefonata, a dare una mano in più con Caritas, servizi sociali, comune, però essere presenti in un'altra maniera. Non sono contro le dirette dei miei colleghi, assolutamente, perché ognuno fa come vuole, proprio comunque. Però ho gestito diversamente. Ma come ho gestito col terremoto e come l'ho gestito con le alluvioni e con la neve degli anni passati, perché io sono alla quarta emergenza dopo 5 anni da sindaco. E quindi
Inserisco un commento del pubblico. Tu prima hai parlato di collaborazione con i comuni della Vallata. C'è qualcosa con i comuni, diciamo, più esterni, quindi San Benedetto da una parte per il mare e Ascoli per la montagna?
Guarda, la collaborazione con i comuni Asco e San Mietro forse è un po' più difficile, nel senso che qui quando si parla di centri estivi si parla anche di trasporti. Garantire i trasporti per tutti in maniera diversificata nei comuni più grandi secondo me non ce la facciamo, nel senso che forse si può pensare che famiglie che vogliono aderire a un progetto di Spinetoli, cioè un campus estivo di Spinetoli o di Castelvidamo, di Offida o di Castignana, secondo me possono partecipare. Adesso lo dico tra virgolette perché è una decisione, diciamo, che si prende con altri sindaci, quindi dico la mia. Aprire, diciamo, un po' le porte a tutti, se vediamo che questi centri o campus estivi sono diciamo attrezzati bene e funzionano. Però ecco, mi fermo qui perché potrei dire una cavolata e andare oltre. Quindi vediamo, ma io penso che il comune di San Metto, di Ascoli o altri comuni si stanno organizzando anche loro con campus estivi o altra maniera. Naturalmente loro hanno sicuramente San Metto al mare. Quindi ha molti spazi anche all'aperto fronte mare, quindi sono più facilitati sull'organizzazione, ma anche sull'organizzazione. Ascoli naturalmente fa più difficoltà, però se pensiamo a San Marco, se pensiamo a tanti posti che Ascoli può sfruttare, penso che anche loro non hanno problemi. Noi come Unione Vallata del Tronto, questo discorso lo posso anche dire, che tanto la settimana insieme al presidente Di Colli, per il sindaco Cardilli, se ne può parlare, se aprire a tutti. Il problema sono i numeri, perché se aprire a tutti vuol dire avere dei numeri elevatissimi, sarà molto difficile, perché voi dovete sapere che questi campus estivi c'è una regola che è sicura, che è quella di ogni 5 ragazzi c'è un istruttore, e quindi se ogni 5 ragazzi c'è un istruttore vuol dire che già solo Spinetoli, che hanno 960 ragazzi a scuola, non dico tutti parteciperanno a questi campus, ma già se ne partecipa una metà, sarà di difficile organizzazione. Questo, diciamo, è un numero che è molto importante. Poi, se pensiamo a altri comuni, tipo Casteldilama, che ce n'ha altri 1.000, se pensiamo a Offida, se pensiamo a Pignano, Castignano, Colli e Castorano, sarà difficile avere. Ecco, di solito io posso fare una storia. Ad esempio, del comune di Spinetoli, che di ragazzi che vanno al mare, non tutti vanno al mare, anche se sembra che il mare sia importante per i bambini, però noi organizziamo 2 turni e sono da 100 ragazzi su 900. Poi ci sono altri che scelgono altri campus, e quindi, però ecco, pensiamo adesso a una fase diversa, perché dopo 3 mesi che si sta a casa, le famiglie e i genitori un po' sono appesantiti, diciamo così. E
Dobbiamo dare
trovare
loro una boccata d'aria.
per farli divertire, per la didattica è importante. Quindi adesso i genitori sicuramente avranno più attenzione in questo periodo e saranno anche più partecipi. Però ecco, non diamo per scontato che tutti lavorano e tutti manterranno i figli in questi campus. Ci sarà anche chi deciderà diversamente.
Grazie.
Sergio, io non vedo la diretta, c'è qualche altro commento?
Allora, i commenti, c'è un Andrea che ci chiede, per probabilmente è stato risposto tra le linee, però lo mettiamo per onor di cronaca. Può essere un'occasione per riprogettare a lungo termine a livello sia comunitario che personale, quindi penso parlasse sempre a livello di investimenti, eccetera.
Sì, non ho capito questa domanda.
Quello che dicevamo forse un po' prima, perché
sì. Il fatto che non ci saranno più gli eventi quest'anno, magari il fatto di avere dei budget da rimettere nella riprogettazione magari a lungo termine.
Ah, ok.
Vabbè, diciamo più o meno l'avevamo l'avevo detto, l'ho passata giusto per onor di cronaca. No, di altri commenti non ci sono.
Ah, perfetto. Beh, io temevo commenti un po'.
Diciamo uno c'è, ma non lo mandiamo.
No, temevo anche insomma commenti su più cose di cronaca, però vabbè, ce la siamo cavata.
Una cosa di cronaca c'è, però non diciamo che non siamo Riviera Oggi o Piceno Oggi, quindi lasciamo le cronache nere ai giornali e alle testate giornalistiche.
Sì,
ma parliamo di Alessandro, poi siamo arrivati all'ora, abbiamo sforato adesso l'ora. Parliamo di Alessandro Marito, perché questo bravo ragazzo che ci chiedono dalla chat personale che abbiamo noi, ma dove l'avete trovato sto sindaco figo?
Non solo, io ho
però
questo
sindaco figo
personale.
No, tu non sei tu, sono altre della radio che hanno scritto sulla chat nostra, e devo dire che purtroppo o per fortuna Alessandro è sposato.
Bene, io dopo tanti anni, diciamo, di vita mondana e divertimenti vari, sono felicemente sposato. Mi sono sposato l'anno scorso. Ho una figlia che mi è arrivata a gennaio, e quindi adesso siamo al quarto mese.
Anche papà sei.
Com'è?
Anche papà diventerai.
Sì, no, sono diventato papà a gennaio.
Ah, ok. Non sapevo, mi era... L'ho sfuggita questa cosa.
Io sono diventato papà, si chiama Ginevra Maria.
Auguri alla mamma, allora. Al papà non fa niente. Auguri alla mamma, al papà non fa niente.
Ah, sì. Oh, non sento piano, Sergio, che devo fare? Scusami.
Niente.
Ma non è colpa tua, è colpa mia che mi è arrivata una chiamata qui al cellulare e poi non ho potuto rimpostare il volume, non riesco a toccare. Non tocco niente, vi sento piano piano, ma vi sento. E niente, quindi Sergio lo sai benissimo perché ci conosciamo dai tempi universitari, quando tutto era bello e piacevole, ma la mia vita è stata sempre basata sul lavoro. Questo è fondamentale perché io faccio il cameriere da 14 anni ed è uno dei mestieri più belli della mia vita perché lo avrei fatto fino a 32 anni. Quindi ho passato una vita in mezzo alle persone. Diciamo, è un mestiere che lo devi fare se ti piace, perché se non ti piace a Natale, Pasqua, Capodanno e tutte le feste si lavora, ma uno lo fa con lo spirito giusto e quindi mi è sempre piaciuto e volevo continuare a farlo. Naturalmente poi 3 anni sono stato a Varese, lavoro in un'azienda, una multinazionale che è la Gusta Westland, e non dico quello che facciamo perché se lo dico no, vabbè, lo dico, facciamo elicotteri da guerra, quindi è un po' brutto dirlo, ma purtroppo in Italia siamo leader al mondo sull'avionica e quindi un'azienda, una delle migliori che Finmeccanica ha in possesso, perché la Gusta è un ramo di Finmeccanica come altri tipi di aziende che sono la Selex, che può darsi Fincantieri. Quindi questo è tutto il gruppo, diciamo, italiano, che a livello nazionale è un bellissimo gruppo. Io lavoro per loro perché siamo un'azienda qui a Ciandobughi, che prima si chiamava STF, oggi è diventata TPS, un gruppo torinese che hanno acquisito un ramo d'azienda dove lavoriamo per la Gusta Westland. Quindi siamo degli ingegneri che facciamo le trasferte. A livello territoriale ne siamo abbastanza che andiamo in trasferta, ma sicuramente adesso l'azienda ha un po' esternalizzato il lavoro e quindi si lavora anche parecchio in ditta. Col Covid stiamo lavorando in smart working, ma presto torneremo in sede a 100 buchi. Naturalmente è un bellissimo lavoro e spero che duri, anche se Augusta Westland investe in tutto il mondo e sta cercando veramente di avere la massima tecnologia per questi elicotteri. Non si fanno solo elicotteri da guerra, scherzavo, facciamo anche elicotteri da VIP, facciamo anche elicotteri nostri interni per il Papa, per il Ministero, facciamo anche elicotteri per il soccorso, diciamo, eliambulanza, ma anche quello, diciamo, forestale, per la finanza, cioè tutto, diciamo, abbiamo fatto commesse, penso quella per il Canada di 900 milioni di euro per elicotteri da soccorso. Quindi cioè, è un'azienda che, ripeto, è leader in tutto il mondo, quindi è una bellissima azienda. Io ci sono entrato nel 2012 perché mi sono laureato molto tardi, mi sono laureato nel 2011, poi ho sempre lavorato, quindi sono arrivato nel mondo del lavoro molto tardi e questo non lo auguro ai giovani che oggi si laureano, anche prendere un voto più basso ma arrivare subito al mondo del lavoro è meglio, perché poi se si arriva a 30 anni non si può più scegliere, devi accontentarti di quello che trovi. E infatti io sono partito subito perché, non trovando nulla qui in provincia di Ascoli, mi è stato offerto ad andare in Lombardia, non potevo tirarmi indietro, perché poi più gli anni vanno avanti e più si può scegliere di meno. Sul lavoro, poi altro è, si può scegliere benissimo, siamo ancora giovani a 30 anni. Poi sono partito e sono stato andato fuori, poi mi hanno candidato a Spineto e sono rientrato dopo un po' di anni, però dico che mi trovavo bene, tanti amici al nord, quando vado su dico che spesse volte l'accoglienza la faccio io a loro, perché i milanesi non conoscono i prodotti marchigiani. Invece noi abbiamo dei prodotti fantastici, non parlo solo delle olive ma di tutto. Al nord basterebbe veramente poco per fare attività. Se pensassimo che la sera uscivo e siccome un po' di mestiere ci capivo, assaggiando alcuni prodotti tipici milanesi, mi viene da dire che la cassola, se voi sapete che la cassola praticamente è carne di maiale bollita con il sugo e spinaci tutti insieme. Pensate un po', quello è un piatto tipico, la cassola del Varesotto, oppure mangiano l'asino, che da noi non si mangia, lo stufato d'asino, o altri tipi di stufati, il capriolo, vabbè, da noi il capriolo non si mangia, però è buono. Allora, sapere dei nostri piatti, credo che si possa fare delle fortune al nord. Però il problema è che poi al nord ci si deve
non
andare.
Non trovi la materia prima.
E c'è tutto. Però ecco, questo per dire che
invitali alla sagra.
Come?
Invitali alla sagra di Spinetoli.
Così. No, ma i miei colleghi del nord conoscono ormai quasi tutti i nostri prodotti, perché poi ho fatto da trasporto oppure da conoscenze. Poi mi sono trovato bene, io devo dire la verità. Poi io dico sempre che ormai non ci sono più milanesi, ma sono tutti milanesi che provengono dal sud, incrociati con famiglie del nord, ma tanti provengono dal sud, anche per motivi di lavoro. Ma comunque, ecco, penso a quelle zone in cui ho lavorato oggi, pensiamo soltanto a dove ho lavorato io, che è Samarate, che è nella provincia di Varese, vicino all'aeroporto La Malpensa, quindi la parte non dove si va a prendere l'aereo, ma la parte, diciamo, opposta, dove c'è la base diciamo elicotteristica dell'azienda, divisa da una rete, diciamo, La Malpensa con Cascina Costa, che è il paesetto, diciamo, di confine. Se pensiamo che in quell'azienda ci lavorano 2.000 persone, il paese e tutta, diciamo, le famiglie e le attività locali ne beneficiano un po' tutti, no? Anche a livello di tassazione. Quindi sono stato benissimo, sono paesi meravigliosi, anche se io dico sempre che uno del sud che va al nord, è dura ambientarsi. Poi se ci vai a 30 anni è ancora più dura, perché ci sono altri tipi di leggi. Lì c'è la legge del lavoro, e poi del traffico, e poi c'è la legge che si va a fare la spesa ai prezzi più convenienti, si corre, e arrivi la sera alle 7 che sei morto. Poi ti fai uno spritz e vai a dormire, perché poi già alle 11 c'è la movida che iniziano chi non lavora il giorno e poi lavora di notte. Io, se penso ai locali che ho frequentato un po', si riempivano a tarda nottata, ma erano tutti giocatori e di un po' che non perché a ora non porta. Però mi sono trovato bellissima. Non vorrei parlare di Milano, perché in questo periodo sicuramente non è una è sicuramente una bellissima città, ma hanno avuto un sacco di problemi con questo virus. È stata una delle città più colpite. Però ecco, sono bei posti da visitare, se pensi al lago di Como, al lago di Varese, tutto diciamo Appennino, sono bei posti da visitare. Ecco. Ci tornerò sicuramente con mia moglie e mia figlia. Volevo tornarci quest'anno, ma è impossibile, perché anche se tutti quelli del nord vanno al sud, perché...
Vai la controtendenza, vai il controesodo.
Quindi è più pericoloso. Noi del sud dovremmo andare al nord. E la legge dei numeri.
Va bene, Alessandro. Penso che siamo arrivati a fine serata. Che dici, Valeria?
Sì, sì, è stato molto tecnico. Io stavo per prendere appunti. Alessandro ha spiegato un Excel, però ecco, serve pure a farci capire quanto lavoro c'è dietro, no?
Guarda, se vogliamo fare una serata politica, guarda, posso fare 2 ore di politica.
Allora, posso dire? Non me lo permettono questi, perché allora devi sapere adesso, come se non ci vedesse nessuno, io sono presidente. Sergio e altri ragazzi sono i fondatori. Allora, siccome noi Radio Libera, no, senza etichette, tutto qua, con questa scusa non fanno venire fuori la mia verba politica, capito? Quindi, Alessandro, aiutami!
Siamo apolitici, avanti! Da statuto!
Siamo apolitici!
Io dico una serata politica, ma per parlare dei temi politici della vallata del Piceno. Cioè temi come la sanità.
Ti aspettavi la domanda sull'ospedale, di la verità.
Come?
Ti aspettavi la domanda sull'ospedale?
No, assolutamente. Io dico ospedale, ma sulla sanità, sull'ambiente, sulle discariche, sull'università. Cioè, il Piceno deve iniziare a lavorare su queste tematiche, deve iniziare a scegliere, e i sindaci devono iniziare a farsi da parte, perché questo territorio è rimasto indietro per tanti anni. Non si è mai scelto sull'università, non si è mai scelto sui rifiuti e non si è mai scelto sull'ospedale. L'ospedale se ne parla da 20 anni e non si sceglie. Io credo che non è che riguarda Spinetoli. Qui dobbiamo far capire ai cittadini la posizione di una vallata per non perdere dei treni. Parliamo di università, guarda, soltanto se abbiamo tempo 5 minuti, perché
sì, è una
mi sono battuto tantissimo.
Vai.
Cioè, 5 minuti su università, perché è una tematica che io mi sono abbattuto, perché guarda, credetemi, io sull'università ci ho fatto una guerra anche contro qualche sindaco più importante di me, che già era tempo che esisteva qui in Vallata, soprattutto ad Ascoli, a San Metto o i comuni più importanti. Il territorio dell'Ascolano sono anni che ha creato un consorzio del Piceno, cosiddetto CUP, Consorzio Universitario Piceno, dove basa la sua università su sedi universitarie dislocate. Se pensiamo ad Ascoli, pensiamo a Camerino, se pensiamo a San Metto, pensiamo ad Ancona, e se pensiamo a Spinetoli, pensavamo a Macerata. Questo che vuol dire? Su questo territorio, questo consorzio serviva da volano, doveva essere diciamo parte iniziale di un territorio che doveva poi di per sé puntare su queste facoltà, su queste università. Ma questo ti parlo di 20 anni fa. Poi che cosa è successo? Che le università dislocate tipo Ancona, Macerata e Camerino hanno fatto i numeri con l'Ascolano, cioè pensa a Camerino che un cittadino di Foggia va all'Università di Camerino arrivando ad Ascoli, avendo sicuramente più comodità, avendo più servizi e naturalmente però i numeri non vanno ad Ascoli ma vanno a Camerino, quindi tasse, numeri e quant'altro. Naturalmente Ascoli che cosa ne beneficia? Qualche affitto sicuramente, perché sicuramente c'è qualche affitto, ma non ha creato mai una facoltà di per sé. San Benedetto, diversamente da Ascoli, l'Università di Ancona paga quasi l'intero diciamo costo di gestione. Però il Comune San Benedetto, come il Comune di Ascoli, consorziati insieme per mantenere il CUP, pagano. Se pensiamo ai costi, Ascoli paga 700.000 euro, San Benedetto paga 700.000 euro e Spinetoli ne pagava circa 200. Questo consorzio poi, fino a quando c'era la Fondazione Carisap, c'era il BIM, che erano in parte integrante, ma erano due enti che avevano soldi, funzionava tutto. Poi è successo che questo consorzio c'erano delle quote, quindi è entrato Fida, poi è entrato Folignano, poi sono entrati altri comuni, poi altri sono usciti, addirittura poi sono uscite la Fondazione Carisap, è uscito il BIM, poi sono usciti anche altri comuni, e tra cui Spinetoli. Ma io quando sono uscito dall'università, appena eletto nel 2015, non sono uscito perché non credo all'università. Io sono uscito dall'università perché il progetto universitario Piceno è stato un fallimento, perché non si può pensare che enti pubblici come il Comune di San Metto, come il Comune di Aspe, come il Comune di Spineto, altri comuni possano consorziare o pagare un ente pubblico, essendo noi un ente pubblico. Cioè non si possono pensare che Spinetoli possa pagare una quota di 200.000 euro per mantenere un ente universitario o un consorzio. L'università, il consorzio serviva per partire, serviva per diciamo volare nel mondo universitario. Poi l'università dovevano camminare da sola e doveva nascere nell'Ascolano una facoltà propria, no una sede dislocata di altre università. E da lì si doveva creare un polo, che poteva essere quel famoso polo ascolano che volevano crearlo tanti anni fa, che poi l'hanno creato a livello strutturale, però è rimasto questo consorzio in piedi, che costa e che io ho denunciato spesse volte nelle sedi istituzionali che andava chiuso o dismesso. Poi io sono andato da solo e sono uscito da questo consorzio, ho chiuso questa università di Spineto di Macerata, dove credo che serviva a tanti, non dico che non serviva. Però se tu a Spinetoli crei una facoltà con indirizzo tipo scienze politiche, che non è altro una sede distaccata, ma dove gli esami non si potevano fare, dove si potevano tenere lezioni ma nessuno ti controllava, dove c'erano dei tutori pagati o sottopagati, perché io mi ricordo che prendevano 5.000 euro all'anno, dei tutori che dovevano seguire, fare, dove c'era diciamo una compagine di persone che lavoravano ma sottopagate e non c'era nessun affitto, non c'era nulla, e pagare 200.000 euro come ente pubblico a un consorzio di ente pubblico era uno spreco di denaro. Quando poi avevamo i nostri capi, cioè direttore del CUP, vice direttori e tutto il compartimento amministrativo, stipendi da 80-70.000 euro. Io questo l'ho sempre denunciato e lo continuerò a fare anche qui su questa sede, perché il Piceno merita una propria facoltà e una propria sede, perché abbiamo tutta la potenzialità per farlo. Cosa vuol dire? Si
E
butta
qui
su un
ti
ramo.
fermo, stop, fermati. Sento che abbiamo buttato la bomba. Ok, rifacciamo una puntata più sul ma al di fuori di questo format. Vorrei uscire fuori tema.
Alessandro,
Hai evidenziato delle cose che non sapevamo, forse la maggior parte di noi non sapeva, quindi è bello parlarne, ma facciamolo con un programma strutturato e con quello scopo. Che ne dici,
sì,
Valeria?
sì, Sì, come no, ma magari dicevo Alessandro, se mi dai supporto, per dire a Sergio, Alessandro intendeva questioni politiche non riguardanti i partiti, ma riguardanti appunto le scelte politiche amministrative. Era certo. Una battuta.
No. Sì, sì, la mia. Allora, infatti dopo più lungo e parlo troppo. Però ecco, cioè insieme a voi, e inviteremo chi voi è opportuno, anche altri sindaci, perché io parlo, ma parlo sempre per me, sono un sindaco
sì, territorio, sì, certo.
Di tematiche che questa provincia deve iniziare a discutere e a scegliere. Sull'ospedale lo stesso, bisogna iniziare a scegliere, perché se non scegliamo praticamente non se ne viene mai a capo di una decisione, perché se aspettiamo che gli altri scelgano per noi, praticamente non sceglie mai nessuno.
No.
Faccio solo un esempio: io 5 anni fa ho aspettato una farmacia comunale a Spinedoli, è stato nel mio territorio, c'avevo una farmacia comunale sopra, dove c'è il paese piccolo di Spinetri, capoluogo, dove c'è il comune, di 700 persone. Ho preso una farmacia comunale, l'ho spostata a Pagliare, perché le farmacie sono delle lobby, come i notai, e quindi vanno combattute, non vanno silenziate, perché le lobby ci sono e dobbiamo capirlo quando è il tempo di combatterlo, quando è il tempo di fiancheggiarlo. Beh, la farmacia comunale di Spinetri, siccome era una farmacia ed è una lobby, va sicuramente nell'interesse pubblico non farla morire, cioè no, rimanere a Spinetri da soli con 700 persone, che tra cui il servizio non lo soffrivano tutti, perché chi ci va e non va, una farmacia a seconda dei prezzi, e quindi scendeva a Pagliare, a Colle, a Casteldinamo, in Vallato, cioè dove andava, dove, ovunque, centri commerciali e tutto quanto. Voleva dire chiuderla fra un paio di anni. Io ho preso questa farmacia comunale contro tutti e tutto, ci sono state manifestazioni contro di me, sono stato indagato perché c'era la concussione, avevo favoreggiato tutti, avevo fatto chissà che cosa. Ho deciso di spostarla e portarla a Pagliare. Dopo 2 anni, ormai, no, un po' di più, ormai sono 4 anni che la farmacia è presente sul territorio di Pagliare, sopra abbiamo riaperto il dispensario e quindi c'è il servizio. Questa farmacia ad oggi da lavoro, ci sono gli utili, ci siamo presi un'offerta di mercato, i cittadini hanno capito e quindi tutti sono diventati responsabili. E poi ho rivinto le elezioni, non solo sulla farmacia, anche su altre scelte. Però io dico che un sindaco deve avere la capacità di mettersi in gioco, perché stare a prendere uno stipendio e dire sempre sì, e non prendersi mai responsabilità è tutto semplice. Infatti tanti sindaci non hanno problemi né al secondo mandato, se arrivano a fine. Io non so se tutti i giorni posso arrivare a fine mandato, perché ogni giorno faccio una scelta e a volte ascolto i miei assessori e consiglieri, ma sempre per il bene del comune. Oggi ho dato il benvenuto ai miei 3 dipendenti nuovi, sono stato accusato su Facebook di non
Ho
fare
letto, ho letto.
di avere clientelismo. Bene, sono pronto a querelare quella signora che ha scritto quella cosa, perché da parte mia, e me ne assumo tutta responsabilità, ho attivato quello che è la procedura legittimata dallo Stato, non una procedura diversa, che è quella che la signora voleva dire. E quindi ho anche denunciato cittadini dello stesso comune, perché dobbiamo rieducare un po' il modo di fare politica, perché non può essere qui tutti parlano e non sanno e accreditano strumenti che a me non mi appartengono, di non trasparenza, di mafiosità o quant'altro. Quindi è ora di dire che Facebook va benissimo per amicizia, per fare divulgazione, però è ora di usare lo strumento che il cittadino va rimesso anche sulla retta via. Non può sempre accreditare un sindaco come un altro o una persona come un'altra, anzi. Bisogna conoscere le persone prima di essere e dare un giudizio. Questo io l'ho fatto perché ho litigato anche con altri cittadini, ma credo che alla fine premia l'onestà e anche l'intelligenza. In questi anni non ho mai assunto un
Abbiamo
atteggiamento diverso da quello che è
giusto.
oggi, però sono stato più permissivo, forse anche perché venivo da non fare il sindaco a fare il sindaco. ma i sindaci devono iniziare veramente a dire basta a chiacchiere inutili e sterili, perché se no poi si va no? Nel processo che tutto si può dire. E mi dispiace che ancora si pensi che ci sono sindaci che possono permettere alcuni comportamenti. Io sarei il primo a denunciare se sapessi che un sindaco abbia avvantaggiato una persona o no. E quindi questo per dire che l'antipopolarità sulle scelte a volte porta anche un consenso maggiore. Io dico sempre che per vincere una guerra, questo lo ripeto stasera, si possono perdere anche 100 battaglie, però alla fine la guerra, se la vinci, vuol dire che hai scelto per i tuoi cittadini. Io di guerre ne ho perse anche tante, di battaglie ne ho perse anche tante, ma alla fine ho vinto la guerra perché mi sono ricandidato e ho vinto anche con il 65% dei voti. Vuol dire che hanno apprezzato quel lavoro di antipopolarità, ma anche giusto nei confronti della comunità, perché poi i risultati si vedono a lungo termine, non a breve termine. Il problema della politica è che spesse volte si deve far vedere da qui a 1 metro perché tutti devono dire bravo e si ha paura di scegliere. Invece io dico che scegliere fa bene e porta anche consensi se viene fatto con il giusto modo. Tutto qua.
Siamo arrivati ai saluti, Alessandro. Mi senti? Sì.
Come?
Mi senti?
Sì.
Ok, siamo arrivati ai saluti. Ti ho mandato un commento sotto di una nostra amica, Sara Lanetti, che ti dice: mi salutate Alessandro da parte mia e di sua cugina Rossella Gabrielli.
Ah, la conosco perché Rossella è mia cugina e Sara è una sua grande amica che saluto.
E infatti c'è anche il saluto di Rossella Gabrielli.
Vabbè, a sto punto posso salutare pure Leandro Puccini.
Come?
No, non ho capito.
Posso salutare anche la farmacia di Spinetoli?
Certo, perché no?
Va bene, ragazzi, la serata è andata. Siamo quasi 1 ora e mezza di chiacchierata.
Passato.
Sì, intanto ringraziamo Alessandro per essersi prestato a questa nostra chiacchierata tranquilla. Grazie a Valeria di avermi supportato.
Grazie, Sergio.
Avrei voluto dare l'appuntamento alla prossima settimana. Adesso dobbiamo verificare un attimo le tempistiche del prossimo sindaco. Se riusciamo a farla, comunque avrete maggiori dettagli sulla nostra pagina Facebook diciamo, ai giorni di venire. Ricordo invece agli altri, domani mi trovate ancora in diretta per la seconda puntata della rubrica Il Fai in Radio. E parleremo del luogo del cuore della Sentina, la Torre sul Porto, ed è la prima di altri incontri. Poi la settimana successiva andremo a visitare Villa Rambelli, che è l'altro luogo del cuore. E poi chissà se riusciremo ad andare avanti con altri luoghi del cuore. Voi avete luoghi del cuore a Spinetoli, Ale? Mi senti?
Ho mia moglie che mi dà fastidio qui,
Mi sento più
Giulia.
Alessandro. Si è frizzato. Va bene. Allora, Alessandro, l'abbiamo perso. Adesso lo tiro fuori un attimo, vediamo se si riprende. Ale, mi vedi? Ci sei? Mi senti? Alessandro?
Sì.
Oi, eccoti. Ti eri un attimo frizzato, ti ho buttato fuori e ti ho rimesso dentro. Dicevo, avete voi luoghi del cuore da supportare tramite il FAI? Lì, zona Spinetoli.
Non ho capito,
Nessuno?
Sergio, scusami.
Allora, vabbè. Dicevo, se avevate voi nel comune di Spinetoli dei luoghi del cuore del FAI.
Ah, praticamente, allora, Spinetoli, cioè dico purtroppo, non ha un ambiente, e non ha questi posti, diciamo, da tutelare. Stiamo creando comunque a Spinetoli capoluogo un progetto partito 3 anni fa, ma dovete capire che un'amministrazione, se parte 3 anni fa, vuol dire che forse arriviamo quest'anno ad avere un progetto per il centro storico capoluogo che si chiama Spineto di Cultura, cioè abbiamo preso dei fondi 2 anni fa e partiranno i lavori a giugno per il museo della città contadina, rimetteremo in moto quello della scultura e della necropoli romana, sono 3 musei che possono lavorare in sinergia e in più abbiamo preso dei fondi per aprire un'enoteca comunale. Partiranno i lavori di 2 musei e dell'enoteca a breve, il primo a giugno, quindi ho il vice sindaco che è di Spineto Capoluogo e quindi sta seguendo la tempistica dei lavori. Fatto questo vuol dire che da domani, dico domani, ma per il prossimo anno, quindi il periodo estivo, un altro anno, perché quest'anno è impossibile, mettere in condivisione anche con le mummie di Monzampolo o con altri posti della vallata che vogliono entrare in sinergia, creare un percorso sia a livello culturale ma anche a livello, diciamo, enogastronomico. Perché una cultura, perché un'enoteca comunale? Vorremmo prendere, diciamo, in piedi un progetto dove l'amministrazione comunale ti dà il mezzo, che può essere un museo, la struttura, un'enoteca, e un'associazione locale lo potrebbe promuovere, oltre sicuramente all'opportunità lavorativa, che è quella più semplice e più efficace per i cittadini, ma noi dobbiamo promuovere culturalmente il tuo territorio. Quindi potremo mettere in sinergia attraverso un'associazione questi posti, in modo tale che i prossimi turisti nei prossimi anni, oltre a visitare San Benedetto Aspe, ma anche possono entrare nell'entroterra, perché è una realtà ben diversa. Quindi ci sono a disposizione questi musei, la necropoli romana e le mummie di Monzampolo. Adesso dico le mummie perché vedo Sara Ronetti, che è di Monzampolo, è mia cugina, ma per dire altri tipici musei sulla vallata, in modo tale che finire poi la serata con una degustazione dei nostri prodotti, vini, formaggi e salumi, e quindi poter muovere tutto, diciamo, il bacino di utenza della Riviera verso l'entroterra, con l'opportunità anche dei nostri più giovani o ragazzi o mamme che conoscono, diciamo, ma non lavorano, che perdono il lavoro, perché sappiamo che le mamme, se non hanno un lavoro, poi diventano mamme, non hanno l'opportunità di integrazione sul lavoro immediato, perché si parla tanto, ma questa è una anche delle problematiche che hanno le donne quando diventano mamme e non hanno un lavoro sicuro. Comunque, un'opportunità per tutti, quindi il territorio, il turismo, l'economia, di ecco, nel periodo estivo rigenerarsi in questa maniera. Quindi questo è quanto vi ho applicato. Poi abbiamo l'Osi La Valle, che potrebbe essere anche un momento con le piste ciclabili di relax. Se uno pensa di partire al mattino e rientrare poi in albergo la sera, questo è uno dei progetti che abbiamo sposato. Inoltre abbiamo un progetto, e poi non parlo più perché è molto grande, che è quello del Centro Studi Europeo a Spinetoli. Abbiamo fondato un centro studi europeo con il preside Mazzocchi per la ricerca di fondi diretti e indiretti, vuol dire fondi provenienti dalla regione o dall'Europa, e questo progetto ha creato a Spinetoli proprio un centro studi europeo. Cosa vuol dire? Vuol dire che insieme al preside Mazzocchi stiamo cercando i partenariati, ci stiamo legando soprattutto dalla Basilicata, con il Politecnico della Basilicata, fino ad arrivare ai partenariati stranieri, tipo Oxford, Israele e tanti altri paesi che ne vogliono far parte. In questa maniera creare quella progettazione a 360 gradi. Avevamo un progetto per quest'anno, ma purtroppo l'abbiamo dovuto perdere per vari motivi, che è il Summer School, un progetto bellissimo che prevedeva l'arrivo a Spineto di Capoluogo di ragazzi che venivano a studiare qui nei nostri territori, e poi noi saremmo andati a trovare, diciamo, i nostri coetanei in altri territori. Questo progetto, guidato dal preside Mazzocchi, che non so se conoscete, ma per me è una persona di spessore, ma anche a livello ministeriale viene utilizzato anche spesse volte per la parte, diciamo, scolastica o per le scuole. Naturalmente era un obiettivo che per quest'anno ci portavano anche dei numeri. Purtroppo questo Covid ha azzerato tutto, speriamo di ripartire il prossimo anno.
L'anno prossimo.
Forse tante volte non passa il messaggio che Spineto di Capoluogo sia un paese da vivere e da valorizzare. mi sono impegnato oltre alle scuole, uno dei progetti che ho in mente e spero di farcela in questi 5 anni, perché poi non posso più ricandidarmi. Però sono convinto che la squadra che mi sono creato nel secondo mandato sia una squadra che creda a questi valori, soprattutto a quello che è il centro Spineto di capoluogo culturale. Perché è vero che abbiamo
Bravo.
chiuso l'università, ma l'università non era un punto di partenza, secondo me, perché era onerosa per il comune. Ci sono tante piccole cose che si possono fare a prezzi più bassi e meno per una comunità.
Le tratteremo in un'altra trasmissione.
Sì, come no, disponibile.
Grazie
Ok.
Alessandro.
Ciao,
Grazie.
arrivederci. Grazie a
Grazie mille.
tutto. Salutiamo chi ci ha seguito fino adesso e a chi ha commentato. E niente, buonanotte a tutti.
Buonanotte. Ciao.
Ciao.